Ringraziamo il Signore lodandolo in questa messa, lodato Gesù Cristo. Leggiamoci questo passo molto bello, Isaia 49, 15. Dice così. Molto spesso noi diciamo al versetto 14, diciamo in questa maniera: il Signore mi ha abbandonato, il Signore mi ha dimenticato. Questa è una cosa che spesso si sente dire da qualcuno. Il versetto 15 è Dio che risponde, e risponde in questa maniera: si dimentica forse una donna del suo bambino, così da non commuoversi per il figlio delle sue viscere? E il Signore continua dicendo così: anche se costoro, cioè queste donne, si dimenticassero dei loro bambini, di quelli che sono nati alle loro viscere, anche se costoro si dimenticassero, io invece non ti dimenticherò mai. Ecco, sulle palme delle mie mani ti ho disegnato, le tue mura sono sempre davanti a me. Questo è bellissimo, questo passo, e ce lo dobbiamo sempre ricordare, soprattutto nei momenti difficili. Ieri abbiamo iniziato a parlare della domanda clou della nostra vita, no? Perché noi viviamo? Perché se uno non capisce questo, anzi, è importante capire questo, perché se io so che la mia vita è per portare il pallone nella porta, in quella porta lì, no? E quindi per portare la mia vita a Dio, che questo è il fine della vita, allora dovrei organizzare tutta la mia partita, questi 90 minuti, per portare il pallone lì. Non so se mi capite. No? Non mi capite? È un po' complicato, lo spieghiamo in un'altra maniera. Se il fine della mia vita è farmi i soldi, no? Allora uno organizza la vita per farsi i soldi. E quindi può essere che frega pure a qualcuno, raggiunge dei compromessi per avere soldi, perché il suo Dio sono i soldi. Però questo poverino, quando morirà, capirà che questi soldi non gli danno la vita eterna. Un altro c'ha per Dio i piaceri, anche sessuali, va, parliamo di un tema ricorrente, no, purtroppo. Se questo è si organizza la vita per arrivare là, però questi fini portano solo alla morte. Io molto spesso, quando vado in giro, faccio degli esempi, non per offesa verso questi fratelli, ma perché questi fratelli adesso stanno davanti a Dio, e se ci potessero parlare, ci direbbero: figli miei, fratelli miei, sorelle mie, non fate quello che abbiamo fatto noi. Io quando avevo 16 anni uscii Whitney Houston, no? Bellissima Whitney Houston, mi piaceva tanto, e Whitney Houston è morta così, con la droga, forse con l'alcol. C'è Amy Winehouse, no? Il figlio d'Agnelli. Persone bellissime che avevano tutto, no? Però hanno smarrito la mira giusta, il fine della loro vita, no? Allora uno cerca, noi abbiamo bisogno di consolazione. Se la consolazione non arriva da Dio, se la tua vita non sta centrata in te, tu la cerchi da qualche altra parte. E a volte questa parte dove uno cerca la consolazione, questi fini sbagliati, no? Possiamo dire questi dei sbagliati, ci portano alla morte, no? Io tante persone, io confesso dal 2000, da 13 anni, e a volte vengono tante persone da me che non hanno chiaro il fine della vita, e quindi si buttano in tanti peccati, confondono la libertà con il libertinaggio, cioè tutto è lecito, e a volte arrivano al punto di dire: voglio suicidarmi, no? Anche se hanno tutto, no? Allora, e ce ne sono, mi ricordo un attimo del passaggio, un uomo con una macchina molto grande, forse un X5, non so, così, forse un giudice, e mi disse: padre, sto pensando di suicidarmi, no? Ma io ne conosco tanti, quindi non sono i soldi il fine della vita, perché se fossero questi tu dovresti stare bene, ma a volte persone che hanno tutto, cioè, ieri vi ho lasciato delle storie sospese che le devo concludere. Vi parlavo di Federico, no? Federico, dicevo, che è un modello, la sua vita precedente, modello a volte, un'aspirazione di tanti ragazzi, no? Essere primo nello studio, abbiamo detto che era, sentitevi quello che ho detto ieri, ricordate, no? Primo nello studio, presentato come migliore studente dalla Federico II d'Italia, no? L'università della Federico II è molto più grande di Palermo, l'Università di Palermo. La famiglia molto ricca, faceva sport a livello agonistico, l'estate se la passava nei festini, c'era la villa a Capri, quindi con i VIP e così. Aveva tutte queste cose, cose che molti di noi desiderano, cioè almeno noi nel senso mi faccio giovane, che giovane non sono, molti giovani desiderano. Avevo una ragazza, non era contento una ragazza, due ragazze insieme, no? Perché noi cerchiamo la felicità. Queste scelte si fanno per cercare la felicità. Però, risultato, ha tentato il suicidio più volte, perché era infelice. Perché era infelice. E lui si arrabbiava, no? Dice, io ho tutto e sono infelice. E perché devo vivere? Molto spesso noi pensiamo, quello che ci frega a noi, no? Se avrò quello lì, se avrò più soldi, sarò felice. Lui ce l'aveva già. Se avrò... Sfogo tutti i miei desideri, piaceri sessuali, controsessuali, alcol, droga, sarò felice. Ce l'aveva? Non era felice. Se mi laureerò sarò felice, primo, uno dei primi studenti d'Italia, quindi lavoro sicuro, tutto sicuro, non era felice. Sport a livello agonistico, non era felice. Allora dice, ma perché devo vivere? Perché devo vivere? E quindi ha pensato di suicidarsi. Una volta un amico gli mise una pasticca di LSD dentro l'alcol, una sera, e tutta questa rabbia che aveva dentro esplose, no? Da casa spaccò l'appartamento, chiamare i carabinieri, lo sedarono e il giorno dopo si svegliò, dice mamma vado all'università. Però il suo fine era andare a farla finita definitivamente, se ne andò da Napoli a Pescara, sulla spiaggia, e dice adesso non mangio, dove aveva fatto delle gare di triathlon, non mangio, non dormo. E sto qui fino a che non muoio, no? Aveva questa decisione, no? Allora, stava... E un giorno fece un esperimento, no? Sapete, Sant'Ignazio si è convertito, il primo discernimento spirituale che ha fatto Sant'Ignazio fu quello di... lui, gli piaceva leggere i romanzi, no? Lui non credeva, no? Allora fu ferito una gamba, si ritrovò in un letto di ospedale mantenuto dalle suore, gli piaceva leggere, allora dice c'è qualcosa, qualche romanzo, no, romanzi non ce ne sono, e che c'è? C'era la storia dei santi, no? Un libro con tante storie di santi, e dice, vabbè, gli piaceva leggere, e leggiamoci questo libro con tante storie, e fece un esperimento, no? Si rese conto che quando leggevi i romanzi, uno potrebbe dire quando andava in discoteca, tornava vuoto. Invece quando si leggeva questi Le vite dei santi, dopo lo lasciavano pieno, con una gioia, una pace, un desiderio di imitare queste figure, no? Non so se... Allora Federico stava sulla spiaggia, lui aveva tutto, no? E voleva suicidarsi. Un giorno andò a bussare a un convento per dire... Mi sono perso un attimino. Allora, andò a bussare a un convento per chiedere se c'avevano qualcosa da fargli fare, perché stava tutto il giorno sulla spiaggia e il tempo non passava mai, no? Allora, bussò a questo convento, uscì un frate e disse, guarda, io c'ho il desiderio di morire, no? Avete qualcosa da farmi fare? Il frate non è che si scompose per niente, dice, vieni con me. Lo prese, lo portò a una mensa dei poveri. E lui doveva fare solo questo lavoro, prendere il piatto, che non aveva manco cucinato lui, e darlo a un povero. È così, no? E sapete che gli successe? Facendo questa cosa semplicissima, aveva la gioia. Dici, com'è? Io c'avevo i soldi, piaceri, tutto l'estate ubriaco, e questa gioia non ce l'aveva. Adesso dando da mangiare a un povero, aveva gioia. Le ha dato uno yogurt a una signora che aveva molti figli, che aveva bisogno di questo yogurt, questa qui l'ha abbracciato per la gioia, e si è riempito il suo cuore di gioia, no? Ha fatto come Sant'Ignazio uno dei primi discernimenti spirituali. La gioia viene da Dio. Vedete in questi ragazzi se c'è la gioia nel loro cuore? Non c'è. Non c'è. E comunque, a volte la lascio sospesa, la storia di Federico, l'anno scorso pure l'ho lasciata mezza sospesa. Adesso la concludiamo se Dio vuole. Comunque uno di questi giorni, che lui è arrabbiato anche con Dio perché l'aveva creato, no? Dice, ma perché Dio ci ha creato? per soffrire, no? Per stare qua, lui c'aveva tutto ed era infelice perché Dio ci ha creato. Alla fine, anche malediva Dio così, un giorno, non so che giorno, quarto, quinto giorno, ha sentito quanto Dio l'amava e ha capito tutto, no? È una cosa che non si può spiegare come succede, come lo Spirito Santo lo tocca, no? In un istante tu capisci tutto. Ha capito che Dio lo amava e sapete che faceva? Voleva abbracciare tutte le persone con lui. Dio mi ama! Andato a casa tutto contento perché già avevano chiamato chi l'ha visto, i carabinieri, perché pensato un figlio se ne parte, sapendo che si vuole suicidare perché già aveva fatto. È andato a Pescara, nessuno lo sapeva dove stava. Allora lui è tornato a casa, mamma, Dio mi ama, no? Con una gioia immensa, aveva capito il senso della vita, no? Dio mi ama, no? Però, ieri poi anche un'altra cosa l'ho lasciata a metà. Quante cose dobbiamo dire. Ricordami che Dio ci ama, perché io ho delle cose da dire su questo Dio mi ama, ricordami, casomai. Andiamo al motivo di ieri, che la cosa, perché Dio ci ha fatti. Ho fatto l'esempio più bello che faccio in genere nella mia vita, che è questo, quello della donna incinta. Ce n'ho tanti, se qualcuno vuole sapere poi me li chiede e glieli faccio. Ma questo è il più bello perché? Perché l'amore di una mamma per il figlio che porta nel grembo, penso che è un amore più grande, abbiamo letto anche questo passo. Io una volta, lo dico sempre questo, feci questo esempio in Colombia, chi mi conosce forse già l'ha sentito queste cose, però può essere che il Signore lo colpisce, no? Queste sono l'ABC che uno deve sapere, poi se uno vuole sapere, non so, come si prega, lo vedremo pure, però diciamo, questa è l'ABC per quelli che non lo sanno, no? Allora, tornando a noi, quindi l'esempio più bello che mi viene è quello, c'era una volta che stavo in Colombia, c'era una donna incinta, sto facendo la catechesi, esempio bellissimo, la feci venire sull'altare, così facciamo questo esempio in maniera più drammatizzata, vissuto, no? Così, e quasi quasi baciavo questa donna, non mi fraintendete, no? La baciavo, sapete perché? Perché lei mi disse che era rimasta miracolosamente incinta dopo 10 anni che desiderava un bambino. Questo è l'esempio perfetto, perché uno può restare incinta, come succede spesso, e non volere il bambino. È nato per sbaglio. Una mamma che dice così si dovrebbe solo sparare, diciamo, no? I figli non nascono mai per sbaglio. Lo sbaglio sei tu che pensi questo. Allora, una donna invece che desidera un bambino, ogni giorno lo pensa, a volte purtroppo uno può andare anche in depressione per questo, no? Ci vuole una grande forza per dire, Signore, aiutami a dire, sia fatta la tua volontà, se tu vuoi così, che così sia, se tu vuoi farmi questo dono, che così sia, no? Avere questa santa indifferenza. Comunque, questa donna è rimasta incinta, è una donna del genere, sapete, quando rimane incinta dopo 10 anni, noi abbiamo fatto l'esempio di Rosetta, ogni giorno conta, passato il primo mese, secondo mese, terzo mese, ancora non ci crede, no? Perché una donna del genere... sono un po' ripetitivo di ieri, però questo è importante. Perché una genere desidera un bambino? Lo desidera per dargli tutto quello che gli può dare, no? Ieri c'era un signore che per dargli la sua vita, il suo amore, se c'è una casa si rompe la schiena per fargliene due, si rompe la schiena 30 anni per dargli un pezzo di carta, no? Così, questo è il desiderio di una mamma, no? Pronta anche a dare la vita per suo figlio. E così è Dio. Dio ci ha fatti non per stare nel ventre della mamma, sulla terra, come siamo 9 mesi nel ventre, così siamo 90 anni sulla terra, ma ci ha fatto perché un giorno, quando siamo formati, una volta chiese a dei bambini, ma perché un bambino sta nella pancia della mamma? E un bambino mi rispose esattamente, per formarsi, risposta esattissima, per formarsi, per diventare come, no? Noi stiamo qui sulla terra questi pochi anni, 80, 100 che siano, per formarci e diventare come la mamma, che è Dio e solo amore. No, quindi Federico, che dicevamo prima, quando è iniziato ad amare, quindi togliersi il tempo per dar da mangiare a un povero, per fare, si è iniziato a formare, da handicappato, scusatemi l'espressione che era, no? Malformato che era, perché viveva per se stesso prima, per il mondo, da allora in poi ha iniziato a vivere per gli altri e questo ti riempie dalla gioia, perché noi siamo fatti per amare, quindi quando uno ama si sente bene, quando non ami non stai mai bene, non sei solare, sei arrabbiato, pieno di odio, disperato, non sei felice. Una lavatrice è fatta per metterci i panni, no? E si realizza così. Noi siamo fatti per amare, no? Quindi se tu non ami, non ti realizzi nella vita, no? Anche se poi dobbiamo parlare che cos'è l'amore, perché questa è una parola molto ambigua, diciamo. Allora, andiamo un attimino adesso, diciamo una cosa molto importante, no? Adesso vi devo fare una parentesi importantissima. Lasciamo questo qui sospeso, già abbiamo una sospensione, adesso mettiamo doppia sospensione. Adesso andiamo a un problema clou. Ieri l'abbiamo un po' accennato, no? Così. La cosiddetta morte, no? La morte. Andiamo davanti alla morte, la gente, anche le persone che si pensano i padri eterni, no? Dice, se gli dicessi domani devi morire, ma tanto padre eterno non si sente più forse. Perché la gente praticamente, no, ma io non ho bisogno di Dio, ma... fratello, se tu domani devi morire.
Ah, dici a me proprio.
Vabbè, se vuoi morire. Non so.
Siamo tutti nella stessa barca.
Certo, uno per spavalderia. Attenzione, per spavalderia, per orgoglio, no, io non ho paura della morte, fratello mio. Vacci dall'altra parte, no? Poi vediamo se non hai paura della morte. Certo, quando stiamo con Dio, ve l'ho detto di San Domenico, ma questo mi dimentico, devo andare a fare delle ricerche, se è San Luigi Gonzaga o San Domenico Savio, no? Comunque, ultimamente mi ha detto che è San Luigi Gonzaga, che stavano giocando dei bambini, e domandano a un bambino, se io dicessi che fra mezz'ora di morire, che cosa fai? Ci vado in cappella, come siamo messi in cappella, vado a confessare, vado a pregare, mi preparo per morire. Un altro bambino gli fa la stessa domanda, se ti dicessi che fra mezz'ora, pensatela voi questa domanda, tra mezz'ora devi morire, tu che fai? Francesco, mi confessi per piacere. Uno si confessa, no? Già siete quasi tutti confessati, no? Si confessa, no? E così, se qualcuno... Uno si confessa, si mette a pregare, inizia a pensare di più a Dio, dice quella mezz'ora. E tutti i bambini rispondevano così. Vanno da San Luigi Gonzaga, poi se questa cosa è successa anche a San Domenico Savio, me lo venite a dire, se qualcuno si è già... E gli dicono, se io dicessi che... Stavano giocando questi bambini. Se io ti dicessi che fra mezz'ora devi morire, tu che fai? Continua a giocare. Perché? San Luigi non aveva bisogno di andarsi a preparare, già era pronto. Il Signore può venire ogni istante, state sempre pronti, parola di Dio, il Signore fa diverse parabole su questo. Io sono come un padrone che lascia i suoi servi, gli dà dei talenti, no? Dei doni, per sfruttarli. I talenti sono l'intelligenza, il dono di amare, il dono di... Tutti i doni che hanno come fine soprattutto l'amore, che Dio vuole che li sfruttiamo sti talenti, che non li sotterriamo, no? Dio dà l'intelligenza per essere intelligente, anche per fare una casa, per accudire a tua moglie, a tuo figlio, no? Questi sono doni che Dio vuole che sfruttiamo. E dice, il padrone di casa verrà quando uno meno se l'aspetta. Non sappiamo, come un ladro, no? Quindi dovete stare sempre pronti. Gesù lo dice un sacco di volte. Dice, dove sta scritto che tu devi morire 80 anni? Se questa nave affondasse! vabbè, vediamo un po' la fede.
Dopo il treno e l'autobus.
C'era un video spirituale di Padre Pio, no? Attenzione. Stavo in Brasile, prima di partire, di prendere l'aereo, si era confessato, si era comunicato, prende l'aereo e l'aereo stava cadendo, no? Ah, tutti quelli sull'aereo, tutti disperati, no? Tutti disperati. E questo qua era tranquillo, dice, ma tu sei un pazzo, qua stiamo morendo tutti e tu sei tranquillo. Sì, io mi sono confessato, sono comunicato. E che c'è? Che problema c'è? Che problema c'è? La morte è passare in quella stanza che sta di là. Un giorno non ci sarà più il cielo, le stelle, l'universo, il sole, ma noi, 54 quanti siamo noi, ci saremo sempre. Noi siamo immortali. È vivo Giulio Cesare, è vivo Napoleone, Adamo ed Eva, Padre Pio. Oggi parlavo con una persona che non crede, no? Dice, guarda, noi siamo venuti ad Assisi 3 giorni. Siamo dei deficienti, scusa, no? A venire a pregare a dei morti, Santa Chiara e San Francesco, 3 giorni, proprio dei malati di mente, no? San Francesco e Santa Chiara sono vivi, non sono morti, noi non siamo andati a pregare a dei morti, no? E a volte ce lo testimoniano perché tu gli chiedi aiutami e loro ti aiutano, dopo la morte, no? Quindi sono vivi, potremmo fare mari testimonianze di persone che sono aiutate da Padre Pio, da San Giuseppe, Sant'Antonio, Santa Rita, potremmo scrivere fiumi di libri. Allora noi non moriamo mai, solo che ci sono due porte, no? O di là c'è il bellissimo bar, no? Immaginatelo, o c'è il mare da quest'altra parte. Quindi uno va o a mare, a mare naturalmente con gli squali, non è un mare normale, no? Gli squali che ti sbranano e così, no? O diciamo, non è che c'è, diciamo, c'è. Oh, c'è il Signore che ha preparato un residence che non finisce mai. Allora, andiamo a noi, ma abbiamo detto questa cosa. Prima abbiamo detto che, quindi ci siamo su queste cose qui. Prima ti ho detto, no? Che ricordati che Dio ci ama. Io dico, sorella mia, Dio ci ama, ma è morto mio figlio. Dov'è che mi ama Dio? Morta mia moglie, lasciandomi con 2 bambini piccoli. Dov'è che mi ama Dio? E allora a questo punto, dice, Dio, perché Dio permette la sofferenza, la malattia? Dove sta Dio che mi ama? Allora a questo punto dobbiamo fare un giudizio al nostro Signore, facciamo un tribunale, no? Allora vediamo chi è il colpevole. A questo punto, la catechesi, io non l'ho preparata proprio così, la catechesi, diciamo, a volte che propongo, a questo punto la chiamo del Titanic, no? Ma voi avete la fede? Mo siamo stati già 2 giorni ad Assisi, già avete fatto parlare un sacco di tempo, ancora non avete la fede. È la catechesi del Titanic. Allora, attenzione, dovete stare attentissimi. Quasi quasi, chiediamo a papà, in genere la faccio figurata qui, però qua c'è una catechesi vivente, perché noi siamo sulla nave, no? E siamo così. Allora chiedo a papà, a volte purtroppo uno già c'ha in mente quello che deve dire, no? Non la facciamo l'esempio sulla nave nostra, se no qualcuno questa notte non dà. Facciamola proprio sul Titanic. Allora, un Titanic di oggi, no? Un Titanic moderno, un transatlantico, no? Che deve andare tranquillamente. Allora, state attenti perché questa è importantissima questa cosa. E io vi farò capire che voi ragionate come Dio. Attenzione, attenzione. Il Titanic doveva andare dall'Europa, doveva andare tranquillamente in America, così. Era un transatlantico, immaginate queste navi da crociera da adesso, ci sono dei buffet che non finiscono mai, tipo hotel a 6 stelle, 5, 6 stelle, bellissimi, no? Tutti, così. Attenzione, doveva fare semplicemente questo. Adesso vi spiego la parabola, poi ve la spiego, no? Vi dico una parabola, poi ve la spiego. Allora, il Titanic, eccolo qua, bellissimo il Titanic. Eccolo qua. Sta sotto sopra, aspetta. Un attimino, lo mettiamo nel verso giusto. Già si era capovolto. Attenzione, state, vabbè. Titanic, ci togliamo qualche passeggero che non li fanno oggi i figli. Andiamo. Allora, il Titanic doveva andare tranquillamente dalla Europa in America. Un viaggio tranquillo, buffet, piscine, tutto tranquillo. Un transatlantico. Oggi è un Titanic di oggi. Solo che purtroppo il comandante del Titanic e l'assistente, poi vi spiegherò chi sono questi due, non hanno obbedito a dei comandi che doveva. E il Titanic, attenzione al Titanic, il Titanic, facciamolo così, il Titanic doveva fare questo viaggio tranquillo, bello tutto, il Titanic, questi non seguono un comando, e il Titanic, attenzione, a mare, sott'acqua, attenzione, che succede? Tutti quanti, morti no, escono dalla nave e galleggiano. Allora, immaginate che qui stanno galleggiando migliaia di persone, i transatlantici, ieri ho parlato proprio con un amico che fa questo lavoro, navi da crociera, ci sono 4.000-5.000 persone sopra, no? Le navi grosse da crociera. 5.000 persone che stanno nel mare, galleggiando. Fate conto che sono rotte le scialuppe di salvataggio e questi sono tutti che galleggiano, no? Sull'acqua. Attenzione che adesso è importante, state attenti. Parte l'elicottero dagli Stati Uniti, un elicottero, datemi un elicottero. Eccolo qua, c'è l'elica. Eccoci. Un elicottero parte di qua, no? Col coso, no? Con il cestello e viene a prendere una alla volta. Immaginate qua ci sono migliaia di persone, no? Immaginate che ci siamo anche noi, no? Con tutti i nostri cari. Adesso è una cosa molto importante. Io faccio questo esempio perché se noi conosciamo tutta la verità, allora non seguiamo la voce del demonio che ci porta a ribellarci a Dio, no? Ci può essere che Dio sia permesso questo e ci deve essere un motivo. Attenzione. Quindi arriva l'elicottero di qua, no? Con il cestello, un cestello c'è. Ne prende una alla volta. Noi stiamo tutti galleggiando nell'oceano, che c'è Pacifico, l'Atlantico, non mi ricordo.
Atlantico.
Arriva l'elicottero vicino a noi con tutti i nostri cari vicino. Chi ci mettete per primo sull'elicottero? L'elicottero verrà a prendere a tutti, state tranquilli che un giro dopo l'altro, solo che ogni giro che fa, quando torna, può essere che trovo qualcuno morto annegato, qualcuno già annegato. Allora, voi avete tutti i cari a fianco a voi, chi ci mettereste sopra questo elicottero?
Mio figlio.
Tuo figlio? Tu come ti chiami? Maria. Allora, facciamo la lista, pensatela dentro di voi. Allora, ci mettereste, la signora dice, suo figlio, i suoi figli, poi? Ci sono vecchi, bambini, donne incinte, gli anziani, poi i più deboli, i sofferenti, poi chi ci mettiamo? Chi ci mettiamo più? Gli anziani. Qualcuno dice mio padre, mia madre, tu chi ci metteresti? Tuo padre e tua madre? I genitori. No. Vabbè. Fatevi ognuno, anche quelli che ci ascoltano via terra, per altri canali, metteteci in questo momento le persone che volete su questo elicottero, che tornerà un'altra volta, però ogni giro che fa qualcuno non ci sarà, no? Prende una persona all'elicottero e lo porta negli Stati Uniti qui, no? Adesso dovete stare attenti e anche in silenzio, perché adesso spieghiamo la parabola com'è. Allora, da dove iniziamo? La cosa più brutta che avete detto, no? Questo elicottero è la morte, quella che noi chiamiamo la morte. Aspettate che vi spiego bene la storia, no? Allora, l'umanità doveva andare semplicemente, attenzione, dalla terra al paradiso, senza soffrire. Dio non ha creato, sappiatelo bene, ve lo dico adesso, poi quando morite ve lo dico, Dio non ha creato né la morte, né la sofferenza, nella malattia, nel sudore per mangiare, no? Il buffet era tutto pronto, no? Cioè, no, non dovevamo fare nessun lavoro, sforzo, niente, proprio niente. Dovevamo andare tranquillamente dalla terra al cielo, tranquillissimi, no? Senza nessun problema. Solo il comandante del nostro Titanic, lo chiamo Titanic, ma transatlantico, che è Adamo e la sua assistente Eva, no? Hanno toccato una leva che non devono toccare, hanno disobbedito al costruttore della nave e il Titanic è inabissato. Da quel giorno c'è la morte sulla terra, la sofferenza, la malattia, c'è il dolore, il sudore per mangiare, per portare il piatto di tavola sul tavolo. Questo non l'ha creato Dio, è stato causa del nostro peccato. Diciamo di più, è tutta colpa di Adamo ed Eva, però se fossimo stati al loro posto avremmo fatto lo stesso, no? Non so se mi capite. Quindi questa deve essere una cosa chiarissima, no? Se non è chiaro questo. Quindi la prima accusa verso Dio, perché ha permesso, perché Dio permette la sofferenza? Molti si fanno atei per questo. Allora, fratello mio, la sofferenza non ha creato Dio. Anzi, io vi dico ancora una cosa in più. Se tu, come Adamo ed Eva, disobbedisci ai comandi di Dio, la tua vita sarà sempre più infernale, inabisserai la tua vita giorno per giorno, come hanno fatto questi esempi che vi ho detto, Whitney Houston, Amy Winehouse, come a volte abbiamo fatto noi nella vita, e l'inabissi, fa una vita, non mi fa dire parolacce, brutta. brutto. Ma perché l'hai scelto tu? Io tante persone vengono in confessione e dice: padre, ogni volta che ho fatto di testa mia ho sempre sbagliato. Meno male che l'ha capito sulla terra, perché molti non lo capiscono, ma un giorno lo capiranno nell'altra vita. Va bene? È chiaro questo? Quindi Dio non ha creato né la morte né la sofferenza. Allora, dell'elicottero abbiamo detto manco la morte. Solo che noi dobbiamo andare comunque in America. Chi vuole e chi non vuole. Sapete, c'era Santa Faustina Kowalska, che il Signore la portò all'inferno. E la cosa di cui più si meravigliò all'inferno è che quelli che ci stavano, forse l'80%, la maggior parte, non credevano all'inferno. Non ci credevano che esisteva l'inferno? Quindi non è importante che tu ci creda o non creda. Ma io non credo a Dio, non credo al demonio, e basta. Fratello, se tu non ci credi, quando esci di qua, ci crederai, ma sarà troppo tardi. Io lo dico questo agli atei, a tutti, anche un testimone di Geo, un evangelio. Quando moriremo, capiremo come stanno le cose. Va bene? A Dio noi ci ha detto tutto? Vabbè, si dovrebbe fare delle parentesi. Chi ci dice che io c'ho ragione e un altro c'ha torto? Questo me lo ricordi fra 2 o 3 giorni che lo diciamo, però me lo devi ricordare, Chi ci dice, io perché vedo tante cose in queste sere, e poi tu mi dirai: Francesco, io tu c'è tutte queste cose, ma come fai ad avere la certezza che così è? E io poi te la spiego, no? Va bene? Allora, adesso il Signore... Allora, quindi la morte... Voi avete fatto morire prima i vostri figli, dimmi.
I bambini perché?
Tu l'hai scelto.
Allora, potrebbe fare un... Cioè, la coppa è nostra, però i bambini...
Se un figlio di una coppia di malati AIDS, no? Che colpa ne ha che nasce con l'AIDS? I figli a volte, purtroppo, prendono le conseguenze dei peccati del padre. Se un papà è alcolizzato, il figlio ne paga le conseguenze. I nostri peccati cadono sui figli, non il peccato proprio, ma le conseguenze del peccato. Se mio padre è ladro e orgoglioso, diceva Santa Teresa d'Avila, che sua madre era una santa donna, però gli piaceva i romanzi e così, e questo difettino della mamma è passato alla figlia. Non so se mi capite. Quindi com'è importante a volte anche per i genitori essere santi, cioè cercare di vivere come Dio vuole, perché se no uno ammala anche i figli. E se Adamo e Eva non ci fossero mai esistiti, noi non esisteremmo. Quindi, però ci siamo presi anche l'AIDS proveniente da Adamo ed Eva, no? Sapete papà che ha dovuto fare, no? Ha dovuto mandare suo figlio dall'America, questo bagninazzo bello con due muscoli, così si chiama Gesù, no? Si è tuffato pure lui a mare con i 4.000-5.000 annegati, qua sono 7.000, diciamo, viventi, no? Si è tuffato a mare, anzi si è fatto pure una barchetta, ha montato una barchetta che si chiama la Chiesa, no? E quindi quando tu dici: Signore, abbi pietà di me, salvami, perdonami, questo bagnino, boom, va sott'acqua, ti prende e ti tira su con la potenza che c'è questo bagnino, che è Dio, no? Ti porta su, poi tu dici, ti confessi. Allora, la confessione, sapete che cos'è? È semplicemente che, allora, il pentimento, Gesù già ti prende, no? Però stai ancora galleggiando. Quando dice il sacerdote, no? Sarebbero questi nostromi, questi marinai che stanno sulla barca che ha fatto Gesù, dice: io ti assolvo. Naturalmente questo potere gli ha dato il Signore stesso, non è che sono fatti da solo. Allora ti prendono e ti portano sulla barca e tu sei sicuro. Allora, il nostro ideale è che quando viene l'elicottero stiamo sulla barca, vivi e vegeti. Perché quando ci ha preso la barca e prende l'elicottero, no? Quando ci prende e siamo annegati, sapete, l'elicottero si prende un annegato, no? Facciamo questo, un elicottero si prende un annegato, attenzione, lo porta di qui, attenzione, e quando arriva in cielo, in America, al cielo, c'è Dio Padre, attenzione, che sta lì, e gli dicono, guarda, tuo figlio Francesco Pio l'abbiamo preso morto, perché non so, dopo 10 anni, 30 anni di vita religiosa, se ne è scappato con una donna, l'abbiamo preso morto. E sarò morto per tutta l'eternità. Andrò al cimitero eterno, no? Questo è il dolore più grande di Dio, no? Diceva Gesù a Santa Faustina, quando un'anima si danna, no? Mi dà una sofferenza infinita, mortale, no? Diceva un'altra mistica, quando uno si perde è come strapparmi un membro del corpo, no? Come una mamma che uno gli strappa il figlio. Però purtroppo Dio ti ha fatto libero, quindi devi scegliere tu se essere annegato. Quando fai un peccato grave ti metti una palla al piede e vai sott'acqua, sei affogato, no? Ma lo scegli tu. E l'elicottero quando arriva, non sappiamo quando, se ti prende annegato, resterà... Questo deve essere il nostro terrore. Andiamo all'esempio della mamma incinta. Immaginate che una donna da 10 anni che aspetta un bambino, adesso vi dico qualche segreto della ginecologia, no? Vediamo se siete bravi. Immaginiamo che tu sei un embrione, come ti chiami? Angela. Vediamo, quasi tutti ginecologi, no? Sì. Abbiamo detto che la vita sulla terra è come la vita nel grembo della mamma. Ah, diciamo prima un'altra cosa, la più importante l'abbiamo detta. Immaginiamo che esce la nostra bellissima, come si chiama? Rosy, eh? Rosy, vieni qua, vieni con noi, no? Immaginiamo che Rosy, vieni qua. Esce, noi siamo tutti quanti gemellini, no? Che siamo nella pancia. Esce Rosy, esce per piacere un attimino. Esce dalla pancia, no? Immaginate che voi non sapete che c'è dall'altra parte, no? Noi che siamo qui in questa stanza, dici, ma chi sei Rosy? Che razza di fine ha fatto? Noi l'abbiamo messa sotto 2 metri di terra, là, chissà che fine ha fatto? Invece, voi che siete un po', sapete come vanno le cose, immaginate un bambino che esce fuori dal grembo della mamma. Noi come siamo nel grembo della mamma, no? Uno sta col gomito in faccia a tutti gemelli, eh? Avete visto dei gemelli? Sei gemelli, uno con un piede in faccia a uno, noi vicini di casa, i parenti, no? Così. Tutti quanti siamo schiacciati nell'acqua, no? Tutti brutti, schiacciati così, no? Come su un treno. Chi è uscita? Aspetta, come si chiama? Rosy. Allora, immaginate che Rosy esce. Qua bisogna pure un'altra cosa. Può uscire in 3 maniere Rosy. Viva, malata o morta. Quando si passa questa... Questo molti non lo capiscono. Molti dicono, ma se Dio è buono, no? Può mai mandare uno all'inferno? Altra domanda da 10 milioni di dollari. Dio non manda nessuno all'inferno? C'è solo questo problema, no? Comunque, vi dico prima che succede ad Angela, no? Perché a Rosy. Così Rosy si sente la catechesi, per poverino l'abbiamo messa fuori. Allora, immaginate che Rosy è uscita fuori viva, A Rosy cosa succede? Nasce questa figlia a Dio. Oh, non è che nasce figlia di un poveraccio, nasce la figlia, la regina. E quindi la vestono da regina, vede la mamma che è una gioia infinita, no? La vestono da regina e papà è contento, sapete perché? Perché sa che non la perderà mai più. Papà, quando gli portano con l'elicottero vivo, c'è una gioia immensa, perché sa, adesso che sta in America, io non li perderò mai più. Facciamo entrare la Rosy, eh? Ah, aspettate, questa cosa è importante, no? Attenzione. La facciamo sentire pure a Rosy, che gli interessa. Allora, immaginate... Rosy, sta origliando Rosy dal paradiso, eh? Attenzione. Allora, Rosy, quasi quasi, vieni qua. Sentì? Sentivi tutto?
Sì, l'ho sentito.
Va apposta. Attenzione. Attenzione, adesso vi dico una cosa importantissima, no? Una volta c'era il nipote di Santa Teresa d'Avila. Mi pare che... Io l'ho chiesto proprio a dei carmelitani, mi hanno confermato questa cosa. Che voleva andare ad aiutare Santa Teresa d'Avila a costruire un convento, no? Sapete? Allora, sapete cosa può fare? Stava costruendo forse il convento ad Avila, va questo nipotino di 6-7 anni, va lì, e un bambino che può fare? Si mette a giocare, no? Si mette a giocare, solo che stavano indaffarati a fare il convento, a un certo punto non vedono più questo bambino, e il bambino forse sale su un'impalcatura, va da qualche parte, cade, e muore. Il bambino muore. La mamma va da Santa Teresa d'Avila tutta disperata, pensando alla mamma che gli muore un bambino, dice: tu hai fatto morire mio figlio, se non veniva qui non moriva, la colpa è tua, no? Pensate, una mamma, voi siete mamme, lo sapete, tutta disperata, no? E Santa Teresa d'Avila si sentiva in colpa perché la colpa era sua, perché era responsabile, il bambino gli era stato, diciamo, affidato a lei. E quindi sapete che fa Santa Teresa d'Avila? Si mette a pregare con tutto il cuore, incessantemente, per, cioè con tutto il suo pathos, si dice così, non so, si è messa a pregare col cuore per questo bambino. Rosy, questo, ecco. Allora, rifacciamo l'esempio. Immaginate che Rosy, ma c'è un bambino qua, non c'è un bambino?
No, no.
Immaginiamo che Rosy ha 6 anni, no? Ma ha 6 anni. Allora, abbiamo detto che sale su un'impalcatura, vabbè, facciamo, vabbè, sì. Vieni tu, Marilu, vieni tu, Marilu. Cambiamo morto, diciamo. Cambiamo morto. Allora, Marilu è questo bambino di 6 anni, nipote di Santa Teresa d'Avila, vedi, c'è la zia di Santa Teresa d'Avila. Allora, sale su un'impalcatura, stiamo qui sulla terra, no? Va a aiutare Santa Teresa d'Avila, eccola qua, Santa Teresa d'Avila, no? Bellissimo, ecco. E così. Solo che si distrae un pochino, sale su un'impalcatura e Marilu muore. Cioè se la piglia l'elicottero, diciamo, vabbè, muore e va di là. Un bambino di 6 anni, stai tranquilli che l'elicottero se lo prenderà vivo. Non è affogato un bambino di 6 anni. Allora, Marilu è uscita dalla pancia, quindi la vestono da regina, un bambino va dritto come un razzo in cielo, no? Non va in incubatrice, c'è l'incubatrice là che è tosta, è il cosiddetto purgatorio, no? Comunque, va nell'incubatrice, cioè, vabbè, un bambino di 6 anni in genere non ci va in incubatrice. Sapete, c'era una donna che parlava con i defunti, no? Lo dice anche pare Matteo Lagrua, che gli fa, e diceva con la bambina più piccola, quindi è un caso raro, no? Che ha visto in purgatorio, aveva 4 anni, perché hanno regalato una bambola alla sorellina, forse per invidia gliel'ha distrutta la notte, no? Comunque, in genere i bambini si fanno proprio un poco di incubatrice, proprio una sciocchezza, attenzione, aspetta, attenzione. Comunque, va fuori. Quindi la vestono da regina, vede la mamma, vede Dio, gli fanno vedere il regno di cui è regina, e poi Santa Teresa d'Avila, la mamma della bambina, no? La sorella di Santa Teresa d'Avila, mi pare che era la sorella, tutta disperata, lei si mette a pregare, prega, 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 e fa tornare, gli dice il Signore a questo bambino, dice, devi tornare sulla terra, no? Dove sta? Non ci voleva tornare più sulla terra. Pensate, un bambino esce fuori dalla pancia e ritorna dentro, no? Sapete che fa questo bambino? Lo faccio io per lui. Vada, appena si rende conto che era risuscitato, Gesù ha fatto succedere tanti morti, no? Tanti santi. Va da Santa Teresa d'Avila e gli dice così, attenzione che questo è importantissimo, gli dice così: che hai fatto? Che hai fatto? Io già stavo in paradiso, già stavo col Signore, adesso se mi perdo la colpa è tua. E Santa Teresa d'Avila, cornuta e mazziata, scusate l'espressione, ha dovuto pregare 20 anni per questo bambino che poi è morto a 27 anni, no? Significa che l'elicottero si prende a tuo figlio, no? La signora ci ha messo prima il figlio sull'elicottero, lo porta in America in salvo, dice, fratello mio, ti hanno richiamato, ti dobbiamo buttare un'altra volta a mare, nell'oceano, col rischio che quando ripassa l'elicottero, quel bambino lo troviamo morto. Allora, prima vi stavo dicendo un po' di ginecologia, conoscete la ginecologia? Vediamo un po' se siamo dei medici buoni, no? Allora, immaginiamo la nostra bellissima, come si chiama? Anna, di là però dobbiamo fare delle parentesi, di là non è che un bambino, sapete il record di un bambino che riesce a vivere? Guarda, 5, 15, 3 mesi, no, 5 mesi, il minimo,
settimo mese.
Settimo diciamo è normale, il quinto no forse, anche a quinto non lo riesco, mentre questi ginecologi sono così esperti, anzi uno più è piccolo, anche se c'ha un giorno e più è sano, abbiamo detto 6 anni sono come 6 giorni, comunque 6 anni sono come 90 anni, sono come 9 mesi, Comunque, 6 anni, bisogna fare un po' di equazioni, qua c'abbiamo una matematica. Se 90 anni sono come 9 mesi, 6 anni sono come? Vabbè, qualcuno si faccia i calcoli a casa, poi ci dice. Allora, di là uno più è piccolo e più nasce sicuro sano. Allora, abbiamo la nostra bellissima Anna, no? Immaginate che Anna adesso c'ha, quando c'hai? 38, c'ha quasi 4 mesi, un embrione di 4 mesi. Se uscisse adesso Anna, nasce viva. No? Però immaginate che questo embrione, i ginecologi di là vanno a sapere che a 6 mesi va a morire. No? Allora, secondo voi, voi che siete esperti, glielo facciamo il cesare a questa mamma? Oh, poverina, perché facendo il cesare noi strappiamo questa creatura alle gemelline che stanno a fianco, alla mamma, il papà, il fratellino. Che cattiveria, no? Che cattiveria strappare. Allora, che cosa è giusto fare? Domanda a voi così esperti in ginecologia. Dobbiamo far andare avanti questa nostra bambina fino a 7 mesi, a 9 mesi, dove sarà morta per tutta l'eternità? O farla nascere a 4 mesi? Ditemi voi, qual è la sua fortuna? Ma no, vi vedo un poco perplessi. Ah, la facciamo morire a 40 anni e va in paradiso, la facciamo morire a 60 anni e va all'inferno? In pratica è questa la risposta. La risposta è questa. No, cioè io, le parabole a volte non si capisce. Esplicitamente, io ve l'ho detto esplicitamente, no? C'era una cosa che faceva un servo di Dio, no? Un sant'uomo, se la dico qua molti si stracceranno i vestiti, però. Sapete che faceva? Non so se la dico, questa cosa è un po' troppo. È una cosa di un sacco, questo faceva un sacco di miracoli. Si chiama Fra Girolamo da Corleone, servo di Dio, contemporaneo di San Bernardo da Corleone, no? Sapete questo che faceva? Il Signore gli rivelava a volte che qualcuno stava nel rischio di dannarsi, no? Sapete questo che faceva? Se vedeva un bambino e il Signore gli faceva vedere il futuro, che forse stava nel rischio di dannarsi, sapete che faceva? Gli faceva una benedizione e il bambino moriva. Ha fatto morire 300 bambini. Avevano terrore di lui quando passava, le mamme si tiravano i bambini. Noi scherziamo, no? Noi scherziamo perché purtroppo siamo degli stolti. Noi abbiamo la bellissima Santa Rita da Cascia, che non ha fatto una cosa così differente. Lei avevano ammazzato suo marito e lei sapeva che i suoi figli da grandi forse avrebbero fatto, forse sarebbero vendicati del padre, e quindi dice: Signore, se tu sai, vai a sapere, la preghiera di una mamma che penso che amava i suoi figli non meno di voi mamme, no? Se tu vai a sapere che i miei figli un giorno se andranno a vendicare del padre, io ti chiedo di farmeli morire adesso. E sono morti i due figli di Santa Teresa di Santa Rita da Cascia. La mamma di San Luigi, re di Francia, diceva: figlio mio, vorrei sapere piuttosto che sei morto, anziché che hai commesso un solo peccato mortale. Sembrano mamme stolte queste, invece sono le mamme sagge. Adesso Santa Rita, sono 500 anni che sta insieme ai suoi figli. Ma se i suoi figli crescevano, a volte si sente questa grande scemenza, a volte sento dire qualche parolaccia, diciamo, no? Il Signore mi perdoni. A volte si dice: padre, se c'è la salute c'è tutto. Allora si sente questa: padre, se c'è la salute c'è tutto. Ma di quale salute tu parli? Dice Gesù, sapete che dice nel Vangelo? Non lo dice: è meglio andare con un occhio in meno in cielo e non con due occhi nella genna. È meglio andare con una mano in meno in cielo o con un piede in meno in cielo, non con due piedi o con due mani nella genna. La genna era l'immondezzaio di Gerusalemme, l'immondezzaio dove c'è la spazzatura eterna. Un giorno mi ricordo che stavo facendo un pellegrinaggio, stavo passando davanti a un bidone della spazzatura, cassonetti, no? Tipo Palermo, Napoli, dove c'erano tante cose belle, no? Ex cucine, diciamo giocattoli, no? E dentro di me pensavo a questa cosa: chissà quanti ingegneri, imperatori, regine, principesse, notai, molte persone a volte dello spettacolo, persone bellissime, Miss Italia, persone belle, no? Adesso stanno nella spazzatura eterna. Sai quante ragazze oggi all'inferno maledicono la loro bellezza? Perché quella bellezza forse uno è diventato una modella, una fotomodella, un'attrice, e forse questi ambienti ti portano alla perdizione. Invece noi purtroppo, se non abbiamo un corpo come una modella, ci ammazziamo, ci disperiamo. Noi purtroppo siamo diventati... Loro devono seguire noi, non noi seguire loro. Conoscevo una mia amica bellissima che era molto grossa, no? Compagna di università. Però lei si accettava così com'era, anche fisicamente, ed era bellissima, solare. Va bene? Allora non dobbiamo, diciamo, dobbiamo amarci così come siamo. Va bene. Adesso dico delle cose, però non voglio essere offensivo, no? Allora, guai a voi, disgraziati a voi che siete poveri, che non potete comprarvi le cose che si possono comprare i ricchi, che non possono fare le cose che possono fare i ricchi, manco un viaggio, manco un pellegrinaggio. Disgraziati a voi che avete fame. Disgraziati a voi che piangete. Adesso no, non voglio ferire nessuno, aumento la lista. Disgraziati a voi se avete un tumore, no? Se siete omosessuali, no? Se avete debiti, se non potete portare un piatto di pasta sulla tavola. Disgraziati a voi quando la gente vi odia, vi mette al bando, vi insulta, vi disprezza. Non si sente? Adesso alziamo un po'. Andiamo a un altro. Disgraziati a voi che avete. Ai beati, no? Beati voi che siete ricchi, che avete tutto, potete togliere qualsiasi sfizio, comprarvi quello che volete, anche un posto di lavoro con i soldi, o altre cose. Guai a voi, beati voi che siete sazi, che avete tutto, non avete problemi, malattie, difficoltà, se c'è la salute c'è tutto. Beati voi che ridete, no? Che vi divertite, che non avete nessun problema. Beati voi, questa è l'ultima, la più bella, sai? Beati voi quando la gente dirà sempre bene di voi. No? Questa che ho letto non è la parola di Dio, no? Adesso vi leggo la parola di Dio originale, no? La rileggiamo da casa, perché può essere che qualcuno fraintende, no? Sì, e Deborah, chiudi un pochino. Adesso dico le cose, non ci restate male, io ve lo dico, poi capirete perché. Beati voi, questa è la parola di Dio, è Luca 6,20. Ed egli, Gesù, alzati gli occhi verso i suoi discepoli, diceva, beati voi poveri, perché vostro è il regno di Dio. Beati voi che ora avete fame, perché sarete saziati. Beati voi che ora piangete, perché riderete. Beati voi quando gli uomini vi odieranno e quando vi metteranno al bando e vi insulteranno e disprezzeranno il vostro nome come infame a causa del figlio dell'uomo. Rallegratevi in quel giorno ed esultate, perché ecco la vostra ricompensa è grande nel cielo. Allo stesso modo, infatti, agivano i loro padri con i profeti. E Gesù continua, ma guai a voi ricchi, perché avete già ricevuto la vostra consolazione. Guai a voi che ora siete sazi, perché avrete fame. Guai a voi che ora ridete, perché sarete nel dolore e piangerete. Guai quando tutti gli uomini diranno bene di voi. Allo stesso modo, infatti, agivano i loro padri con i falsi profeti. Parola del Signore. Allora, questa catechesi io la chiamo della reception, della reception. Nel senso che quando moriamo, vi faccio degli esempi, no? Immaginiamo che la signora
Rosaria,
no? Si è sposata?
Sì.
Sì. Allora, attenzione. Immaginiamo che Rosaria lo lascia, come dice? Il marito la lascia, la tradisce prima più volte, poi alla fine la lascia pure sola come un cane, no? Per i prossimi 40 anni. E Rosaria resta, Rosaria, no? Resta fedele al matrimonio, ama suo marito e resta così. Tu sei sposata pure? No. Immaginiamo invece, c'è Rosario e Anna, no? Facciamo conto che avete 25 anni appena sposi. Immaginiamo che Rosario se ne scappa con un'altra donna, tradisce prima Anna, se ne scappa con un'altra donna ed Anna, come si dice nel mondo, si rifà una vita, no? Perché lasciata a 27 anni sola come un cane, ma perché io devo stare così? A volte è suggerito questo farsi una vita anche da sua mamma che va in chiesa tutte le domeniche, o a volte da qualche deficiente di prete, dico la verità, deficiente di prete, perché non è un prete che segue quello che dice la Chiesa di Dio cattolica, apostolica, romana. E purtroppo io sento queste scemenze a volte in giro che si sentono, no? L'altra volta mi ha detto una signora, dice padre, c'era un padre carismatico, un rinnovo, è così, e mi ha detto, suo marito l'ha lasciato, dice, fatti una vita con un altro uomo, dice, questo carismatico quanto sia, non è un prete di Dio? Anche gli evangelici a volte hanno dei doni, ma stanno fuori la chiesa, stanno nella menzogna. Un giorno dirà il Signore, Signore io ho fatto miracoli, ho fatto prodigi, ho cacciato i demoni. E il Signore ti dirà, non ti conosco, operatore di iniquità, anche perché tu hai insegnato queste cose agli altri. Chi è fedele nel poco è fedele nel molto, e chi insegna, comunque, Matteo 5 qualcosa, lo leggiamo, no? Leggiamo che cosa dice Gesù, Attenzione, attenzione. Qua Gesù ci dice così. Opla. Non crediate che io sia venuto ad abolire la legge. Gesù gli dicono, non Francesco Pio, gli chiedono a Gesù, Signore, è lecito lasciare la moglie per qualsiasi motivo? Gesù dice tante volte, questo non lo dice la Chiesa cattolica, dice la Chiesa non accetta il divorzio, non lo dice la Chiesa, questo dice Gesù Cristo, Dio sulla terra, se tu ci credi, Quando diciamo il credo, vabbè, e dice Gesù, Matteo 19, Marco 10, Matteo 5, 31, fu pure detto chi ripudia la moglie le dia l'atto del ripudio, ma io vi dico chiunque ripudia la moglie, eccetto il caso di unione illegittima di convivenza, o che il matrimonio non ci sia mai stato, la espone all'adulterio, e chiunque sposa una ripudiata commette adulterio. Chiunque sposa una ripudiata, parola del Signore Gesù Cristo, Dio, e quindi anche della Chiesa che cerca di fare la volontà di Dio e la fa, Chiesa, non il prete di passaggio che dice a volte sciocchezze, parola del Signore, e nessuno la può cancellare, nessun papa, vescovo che sia, chi sposa una donna ripudiata, cioè sposata e lasciata, commette adulterio. Immaginiamo che la nostra Anna si rifà una vita, se ne va con come si chiama?
Io sono morto prima.
No, quella era, diciamo,
sono risuscitato con Maglio.
Con Maglio, Rosario se ne va con Maglio, più giovane, un ragazzo. Purtroppo succedono anche queste cose, no? Vabbè. Attenzione. Immaginiamo che Nanna si rifà una vita con Maglio, più giovane, più bellino, no? Così. Oppure Rosario, non ho trovato la ragazza della sua vita, Anna, diciamo, l'ha trovata così per sbaglio, no? Io dico alle coppie, guarda, noi siamo 7 miliardi di persone, sulla Terra esisteranno almeno 10.000 o 100.000 anime più gemelle di tua moglie o di tuo marito? Allora qui, per essere coerenti, dovremmo cambiare la moglie una volta a settimana.
Oggigiorno
sono tutti così. Aspetta.
Perché allora chi si separa si rifà una vita. Ma chi non si rifà la vita se spara o se bizza.
Ecco qua. Dice una cosa interessante. Come si chiama lei?
Meno male che non mi sono ascoltata.
Francesca, attenzione, che dice una cosa importantissima, Francesca. Allora, Francesca dice una cosa interessantissima.
Maria Domenica,
mi hanno suggerito. Attenzione, questa è una cosa importante, mi dispiace che è tardi, una cosa più importante forse che stiamo dicendo nel ritiro, la diciamo alle 11 di sera dopo giorni che non dormiamo, però state attenti, 11 e mezza, vabbè, non lo pensate all'orario, no? Immaginate che stiamo in crociera, ci divertiamo tutte le sere, torniamo tardi perché noi ci divertiamo. Allora, attenzione, queste sono cose che vi valgono tutta la vita, voi domani dovete insegnare agli altri, non perché sono parole mie, però di Dio, no? Lei diceva, come si chiama?
Maria Domenica.
Maria Domenica, ma se la nostra povera Rosalba qui, no? La lasci, Rosaria, la lasci il marito? Lei si va a suicidare, poverina, si dispera da sola come un cane, ha sofferto tutta la vita. È meglio quello che ha fatto Anna, che si è rifatto una vita, cioè rifatto una vita significa rifarsi una morte, nel senso che se ne va con un altro uomo, tranquillamente, no? Se ne va tranquillamente con un altro uomo. Il problema qual è? Lo diciamo adesso subito il problema. Il problema è che quando moriamo... Vieni Rosalba, vieni Rosalba. Rosaria, mannaggia, Rosaria. Rosaria, sapete, quando uno muore c'è la reception dall'altra parte di questo hotel del paradiso, che c'è 5 miliardi di 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 stelle. Il 5 superiore una volta era un hotel migliore, ma adesso questo è per tutti, il paradiso è un hotel bellissimo per tutti. Allora arriva la nostra Rosaria, che ha fatto 40 anni come un cane, sola, giustamente dice lei, disperata, a volte non sapere cosa mettere sul piatto della tavola perché suo marito se n'è andato, a volte non gli manda i contributi, così. E vieni anche tu Anna, no? Allora sapete Anna che cosa fa? Lei si fa la vita con Maglio, così si diverte, Maglio c'ha pure i soldi, no? Quindi Rosaria era un pezzente, diciamo, mentre Maglio c'ha i soldi. E quindi con il marito che si è andato con altre donne non poteva permettere, adesso con Maglio lei se ne va in vacanza, si compra i vestiti lussuosi, così. Oh, che lei sembrerebbe che dovrebbe accendere una candela alla Madonna perché Maglio il marito se n'è andato e lei si è fatto un'altra vita, che non è un'altra vita, è un'altra morte, adesso vi spiego perché. Attenzione. Allora, secondo voi vengono queste due persone in paradiso, lei poi, prima di morire, si pente pure, diciamo, no? Si pente, si confessa e va in paradiso. Oh, non conviene fare così. Facciamo un altro esempio, no? Uno, per esempio, uno non può avere figli, no? Cioè, persone si disperano per avere figli. Io me ne vado in Spagna, mi faccio un figlio in provetta, no? Sapete come fanno in Spagna, no? Là non ci sono leggi. Allora, fecondano 15-20 embrioni, no? Li fecondano tutti, poi... ne prendono uno, il più forte, gli altri 15 li buttano alla spazzatura, ci fanno i cosmetici, mettono sul surgelatore, non so, in Inghilterra un po' di tempo fa non so quanti milioni di embrioni hanno buttato nella spazzatura, milioni di persone, noi siamo dei deficienti, io lo dico questo qua senza freno, noi c'era, a volte ammazzano un bambino, un pedofilo ha ammazzato un bambino, oh? È una cosa gravissima questa, una cosa gravissima. Ma noi ammazziamo 300.000 bambini l'anno, li massacriamo peggio di Hitler. E questi professori che sono gli assassini, le mamme e i papà che sono assassini, c'è professore, giacca e cravatta, assassini di milioni di persone. Un mafioso non ammazza tante persone quando le ammazza a volte un medico abortista, che è tranquillo, pagato dallo Stato per ammazzare le persone. Vedete un aborto come si fa? Si vanno a pezzi i bambini, ci sono tanti tipi. Hitler non li ammazzava così i bambini. Sono delle persone che vivranno tutta l'eternità, un giorno li va a guardare in faccia, negli occhi li va a guardare. Mi ha ammazzato. Allora, è uscita una parentesi che non c'entrava. Chiudiamo questa qui. Allora, io mi faccio il bambino in provetta, non è volontà di Dio fare questo. Inseminazione artificiale non è volontà, è un peccato. Perché sulla nascita e sulla morte non è che tu sei il padrone, il figlio è un dono. Se Dio ce lo dà, ce lo dà. Se Dio non ce lo dà, non ce lo dà, non te lo puoi rubare. Per fare un bambino ci vogliono 5 persone, Dio Padre, Dio Figlio e Dio Spirito Santo, se non ci credi poi quando muori lo capirai, creano l'anima e i genitori, padre, marito e moglie, aiutano, collaborano dando il corpo al bambino. Però il corpo, un giorno, quello che è eterno, quello che è importante in noi è quello che ha fatto Dio Padre, Dio Figlio e Dio Spirito Santo, perciò dice Gesù, non chiamate nessuno padre perché uno solo è il Padre vostro che è nei cieli. Tuo figlio sarà un giorno fratello, tuo padre sarà un giorno tuo fratello. Allora, vediamo un po'. Allora io mi faccio, non posso avere figli, sono persone che 11 anni, come dice lei, no? 11 anni non avere figli, sono disperate, ma non è così semplice. Io mo mi faccio il figlio in provetta, faccio inseminazione artificiale, poi mi confesso, così c'è il figlio e c'è il paradiso. Scusa, non è giusto così? Perché non si deve venire i rimorsi d'animo, farsi venire questi complessi? Non va così, è così semplice. Secondo voi è giusta questa cosa? Allora, ma vi spiego che succede nell'altra vita. Poi sì, quando morite, io vi dico la parola di Dio, non è che vi dico, basta solo avere un po' di logica. Beati voi quando siete perseguitati, traditi, lasciati soli, no? Questa è la parola di Dio. Perché grande è la vostra ricompensa nel cielo. Se tu finisci di essere tradita perché inizi a tradire pure tu, la ricompensa la perdi. Quindi, la nostra Rosaria, che sei stata 40 anni sola come un cane, senza mantenimento del marito, a soffrire sola, vivere una vita sola, a volte anche senza figli, ancora peggio, diciamo, no? Almeno uno c'ha un figlio, si consola col figlio, cioè, ma lasciata sola senza figli, quando va in paradiso, il Signore dirà, beata te, figlia mia, perché per questi 40 anni di sofferenza tu prenderai uno dei primi posti del paradiso per tutta l'eternità. Anna può essere anche che va in paradiso, come forse lo prende una donna che fa l'inseminazione artificiale, poi si confessa, però non andrà allo stesso posto dove sarebbe andata se avesse portato questa croce per 40 anni, anche la croce di non avere figli. Fratelli miei, voi andate dove volete voi, io vi dico le cose, poi ognuno sceglie dove vuole andare. Però se tu ti togli il lavoro, che è la tua croce, ti togli anche lo stipendio, il Signore, andate a posto. Ieri ve l'ho detto, no? Ieri l'ho un po' accennato questo, però lo ripeto, oggi lo sto ripetendo. Perché voi fate soffrire i vostri figli 20 anni, 30 anni sui libri? Perché pensate che un domani possano prendere un posto. E così, poi ho fatto un esempio anche della donna, perché mandi, forse di chi era? Mandare tuo figlio a lavorare nei campi, tuo marito a lavorare nei campi, chi era la signora?
Maria Domenica.
Emma, mandare suo figlio a suo marito, invece di farlo stare tutto il giorno davanti alle partite, no, là a mangiare i patatini, lo manda a spaccarsi la schiena nella campagna, no, col freddo, sul trattore, là, a rompere la schiena a cogliere i pomodori. Che cattiva questa moglie, è masochista pure lui. Ma perché? Loro lo fanno per questi 4 soldi. E così succede anche per noi. Se tu porti la tua croce, sapete, io non è che devo portare la croce di Padre Pio. Dio a me mi ha dato una croce e mi dà la forza anche di portarla, no? Sapete, c'è la barzelletta nel mercato delle croci, no? Uno va ad un mercato e il Signore dice, figlio mio, non ti piace la croce che c'hai? Guarda, ci sono tutti i tipi di croci, scegli quella che ti piace. Lui subito si lascia la sua immediatamente, perché è la nostra croce. e inizia a provare, quindi naturalmente uno va dalle più piccole, però è più appuntita, no? Un'altra è più affilata, comunque le prova tutte le croci del mercato, alla fine ne trova una, in un angolo là, se la mette, dice questa è la migliore di tutte, no, per me, fa 200 metri e si rende conto che quella croce che ha preso è la croce sua, quella che aveva lasciato prima di provare tutte le altre, no? Quindi la croce nostra è a pennello per noi, noi abbiamo la grazia, tutte le grazie di portare la nostra croce, a meno che uno non si fa croci supplementari a volte che ci portano a disperazione, ma noi abbiamo la grazia di... e a quella croce, chiudi un attimino che dico una cosa importantissima, chiudi, a quella croce corrisponderà una gloria infinita. Una volta mi viene il passaggio, l'ho detto ieri, non mi ricordo, se l'ho detto lo ripeto, un ragazzo omosessuale, l'ho detto ieri?
No.
Mi viene il passaggio un ragazzo omosessuale, ma non è successo. Le parentesi, questi, lo Spirito Santo le chiude, meno male. È un segno che parla lui. Allora, sentite, ieri c'era un ragazzo omosessuale che mi disse così, attenzione, Dio è ingiusto. Perché io devo stare da solo tutta la vita? Perché il Signore chiede a queste persone di stare soli tutta la vita. Non è che può avere un altro uomo. Che cos'è un peccato? Usare i doni di Dio in maniera sbagliata, no? E quindi Dio ha fatto l'uomo per una donna e la donna per un uomo e diventano, si possono unire solo dopo che hanno scelto di stare tutta la vita insieme. Il ragazzo una volta mi disse, padre, ma perché non posso avere rapporti con la mia fidanzata? E dico, guarda, non ti preoccupare, tu abbi rapporti con la tua fidanzata così come Dio ti ha fatto, no? Era tra virgolette, non mi sentite voi che ascoltate, ce lo facciamo guai, a volte si sceglie il male minore. Io ti dico che succederà, se tu segui la natura, le leggi che Dio ha messo nella natura, arriverai al matrimonio con 5 figli con la prima fidanzata, 3 figli con la seconda fidanzata, un figlio con quella ragazza dopo la discoteca quella sera, un altro figlio o 2 figli con quelle ragazze che ha incontrato durante quell'estate del 2012. Secondo te questa cosa funziona? Hai seguito le leggi che Dio ha messo nella natura? Allora si capisce che l'unione intima è riservata a 2 persone che hanno scelto di stare tutta la vita insieme. Sapete, ci sono anche i rapporti... la Chiesa insegna che quando ci sono motivi gravi, motivi gravi, no? Nel senso un attagli cesari, quindi può arrivare a 3-4 cesari, mio zio è primario di ginecologia, ne fa tranquillamente 5, l'altro giorno, però poi si inizia sul pericolo, no? Però ci sono anche, ho sentito l'altro giorno una signora che è arrivata a cesari molto alti. Allora, quando ci sono questi casi, uno ha problemi di povertà, problemi psicologici, che cosa insegna la Chiesa? Che uno si può auto-osservare, cioè la donna è feconda, ovula un giorno al mese, quindi può rimanere incinta più o meno una settimana durante un mese, quindi 3 settimane non è feconda e una settimana è feconda. Quindi quando ci sono questi motivi gravi, la donna si può auto-osservare e astenersi, vivere una castità, diciamo, come si dice, periodica, no? E in questi mesi, per questi motivi gravi, questa settimana al mese vive in castità. Però casomai succede che viene un figlio, uno se lo tiene. Perché ogni unione deve essere aperta alla vita. Mentre i contraccettivi tagliano direttamente, dice, no. E quindi vanno contro la legge di Dio che vuole che questa unione abbia 2 fini. L'unione tra marito e moglie e anche la procreazione. No? Non so se mi capite, no? Ho fatto un poco di... Queste cose a volte non ce le insegna nessuno, a volte ci insegnano cose sbagliate gli altri. Signore, mi riprende il filo perché mi sono perso. Allora, quindi un uomo e un uomo non possono avere unione intima. Molto specifico. Padre, ma noi ci amiamo, perché non possiamo essere insieme? Oh, fratello mio, io vivo con 7 frati, ci amiamo, veramente, gioiamo dalla mattina alla sera, però... Non abbiamo rapporti sessuali, no? Almeno. Casomai li avessimo, ci dovremmo spogliare, è meglio che cambiamo mestiere, diciamo, no? È meglio cambiare mestiere, no? Anzi, è meglio andarsene a casa. Però, se avessi questa tendenza, è buono che non vivo con un altro uomo. Infatti, se uno ha questa tendenza, non può farsi religioso, diciamo, in maniera radicale, no? Che tu non riesci... a vivere così. Non puoi farti leggere perché saresti tentato, sarebbe un inferno, è come se uno, faccio sempre brutto, vive con la stessa donna, diciamo. È successo a volte che alcune sante, no? Per esempio Santa Marina, era una donna, però ha vissuto tutta la vita in un monastero perché, la racconto, c'era il papà che era rimasto vedo, c'era questa bambina piccola, però non poteva, voleva farsi monaco, però aveva una bambina e non poteva entrare nel monastero, ha fatto credere che era un maschietto, no? E se l'è portato in monastero. E quindi cresciuto, Marina, però chiamato Marino, si voleva fare anche lui monaco, si è fatto monaco, poi sapete che è successo, no? Che una ragazza era rimasta incinta nel suo paese e disse: chi è stato a mettere incinta? Il monaco Marino. E quindi hanno preso Marino, l'hanno picchiato, l'hanno strapazzato, così, lasciandola in fin di vita davanti al monastero. E poi quando è morto, lui non ha detto niente, naturalmente, quando è morto sono stati accorti che non poteva mai mettere incinta questa ragazza, perché era una donna, no? Allora Dio ha fatto una legge, no? Quindi non ci può essere mai un matrimonio tra due uomini e tra due donne, no? Allora Dio chiama queste persone a vivere in castità tutta la vita. Allora questo ragazzo mi diceva: Dio è ingiusto, perché io devo stare tutta la vita solo? Allora, prima cosa, Dio, se tu c'hai veramente questo problema, perché molto spesso c'è Andrea, un ragazzo che era arcigay, che adesso è sposato con 3 figli, e diceva: nessuno nasce col gene dell'omosessualità, a volte può succedere che è una devianza, no? È una devianza che a volte psicologica, però se è una cosa radicale, no? Mi diceva mio zio che a volte uno può avere tutti i cromosomi di un uomo e la parte genitale di una donna, no? O viceversa. Essere un uomo, però avere tutti... Comunque, è una donna, però genitalmente è un uomo, no? Non so, e quindi si muove anche come una donna, no? Però è un uomo, no? Comunque sia, non può essere che un uomo e un uomo abbiano delle relazioni come ce l'hanno marito e moglie? Non può essere? Allora, il dono della sessualità è riservato a un uomo e una donna che hanno scelto di stare tutta la vita insieme. Al di fuori di questo, siano fidanzati, siano sposati già con altre persone, siano uomo e uomo, donna e donna, è un peccato. Se i due non sono sposati si chiama fornicazione, se sono sposati uno dei due o tutti e due si chiama adulterio, no? È un peccato grave. Allora, questo ragazzo mi diceva, ripeto un'altra volta, ma perché? Dio è ingiusto, no? Perché io devo stare tutta la vita solo? Io ripeto, Dio, se una persona ha questo problema, gli dà la grazia di stare tutta la vita solo, perché il nostro obiettivo deve essere la volontà di Dio. E io gli ho detto, attenzione adesso che vi dico la cosa più importante. Io ho detto: vero che è ingiusto Dio, sai? Diceva questo ragazzo omosessuale. Sai perché? Perché se tu sei fedele al Signore, no? E quindi osservi la sua volontà, i suoi comandamenti. Io conosco un amico omosessuale, un figlio mio spirituale omosessuale, no? Che dice: quando mia madre mi dice perché non ti sposi, è una pugnalata. Quando gli amici scherzano sulle ragazze, lui non gli importa niente delle ragazze. E la solitudine di queste persone è tremenda. Però io gli dicevo a lui, e lo dico a tanti gli altri, agli altri, no? E lo dicevo anche a questo ragazzo: Dio è ingiusto. Sai perché? Tra virgolette, eh? Perché quando tu morirai, se vivi come Dio vuole, tu andrai ai primi posti del paradiso, dove sta Padre Pio, Sant'Antonio, San Francesco, perché più grande è la croce e più grande sarà la tua gloria per tutta l'eternità. Per tutta l'eternità. 20 anni di sacrificio di libri ti danno, non è sicuro, oggi soprattutto, di trovare un posto per i prossimi 40 anni, ma se tu porti la tua croce e rimani unita al Signore, sicuramente avrai una gloria immensa. E più è grande la croce, più è grande la gloria, più è il posto. Una volta andai a Cortina e c'era una principessa russa che si era preso tutto il piano, tutto un piano dell'albergo più costoso di Cortina, naturalmente ha pagato di più. E così quando arriviamo alla reception da San Pietro, chi più ha pagato su questa terra, più avrà i posti grandi nel cielo per tutta l'eternità. Un uomo mi disse: ma Dio è buono, no? Ve l'ho detto io, forse non ho finito la cosa. Mia figlia è handicappata, Maria. Anzi, io gli ho aggiunto, l'ho detto ieri forse. Che è pure bugiardo, perché il Signore dice: chiedete e vi sarà dato, cercate di trovare. Uno prega: Signore, guarisci mia figlia, toglila dall'handicap. Sempre sull'handicap rimane. Allora questo Dio è sordo? È cattivo Dio. Perché non mi guarisce mia figlia? Perché non mi fa avere un figlio? È cattivo? È ingiusto? A quelle che gli ha dato un figlio si comporta pure male, a me non me l'ha dato. Allora io ho detto: guarda, se tu vedessi Maria, tua figlia, a questo papà che c'era la figlia handicappata, come sarà grande e bella in cielo, e non solo lei ma tutta la famiglia per questa croce che porta, tu stesso saresti tentato di dire: Signore, fammi soffrire di più mio figlio su questa terra per vederla più bella in cielo, più grande, più immensa, una regina più grande per tutta l'eternità, insieme alla nostra famiglia, perché la croce la porta tutta la famiglia. Per quanti zeri, deve essere la nostra bellissima, gli anni, quanti, hai imparato quanti anni devi? Miliardi, miliardi. Allora, quindi per 70 anni non sta sulla sedia a rotelle, e per, o vive in castità l'omosessualità, e per miliardi e 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 miliardi all'infinito, avrà uno dei posti più grandi del cielo, e noi avremo invidia di loro. Noi diciamo, ah, che sfortunato quello, quanti problemi, quante malattie. Un giorno loro ci diranno per tutta l'eternità, come sei stato sfortunato tu, che hai avuto tante grazie sulla terra, nel senso, tanti beni materiali, no? Comunque, Dio ci ama ognuno in maniera unica, e per ognuno c'è un posto unico e ripetibile. Dio ha già scritto il mio posto in paradiso, quale deve essere? Però per arrivare a quel posto io devo portare la mia croce ogni giorno. Gesù ci dice, per essere mio discepolo devi prendere ogni giorno la tua croce e seguirmi e rinnegare te stesso. Così arriverai a quel posto che il Padre, che ti ama immensamente, ha scritto per te. E se questo dovesse avvenire, devo dire anche altre cose, la dico una piccola cosa adesso, scusate, già l'ho detto, però queste parentesi sono molto importanti, questi sono i problemi più importanti della vita. Io dico alle persone, se quasi ci stessimo vedendo un film di 2 ore, il caldo lo buttiamo nella spazzola. Qui stiamo parlando del perché stiamo vivendo, sapete? O i problemi che incontriamo nella vita, che a volte non sappiamo, ma perché uno sta così? Noi quando ci vediamo un film, se fossimo al ristorante, no? Ci portavano altre 10 portate, ma tranquillamente stiamo 5 ore a mangiare, a vederci una partita, i supplementari, sono entrati i supplementari, vabbè, ci finiamo la Juve, la finale di Coppa, che fa? Ci andiamo a dormire prima, la finale di Coppa, 90 minuti, 1 ora e mezza già è passata, ci vediamo un'altra mezz'ora, perché possiamo andare a letto senza vederci la finale di Coppa. Mentre sapere perché vivi, perché uno soffre, vabbè, voi lo so che state stanchi, no? Però è più importante di qualsiasi altra cosa. Qua ci giochiamo la vita eterna. Anzi, il nostro anche vivere bene questi pochi anni che stiamo sulla terra. Ieri dicevo una cosa molto importante. Tu ti ami più tu o ti ama più Dio? Ci ama più Dio. Dio mi ama a me miliardi di volte più di me. Una volta c'era un ragazzo molto scapestrato, no? Che era affogato, facciamo conto, era una botta, ha tagliato il cordone ombelicale, no? Perché siamo noi che tagliamo il cordone ombelicale, possiamo nascere morti o vivi, siamo noi che liberamente scegliamo di tagliare questo, il peccato mortale è tagliare il cordone ombelicale. Questo ragazzo era morto, nell'anima, no? E faceva una vita dissoluta al massimo. Un giorno ci furono delle valanghe nel suo paese, una valanga si portò via la casa dei vicini e lui voleva uscire per andare a salvare i vicini che chiedevano aiuto. La mamma si mise davanti alla porta e disse, figlio mio, non uscire, se non muori pure tu. Lui ha tolto la mamma, dopo qualche attimo di esitazione, è uscito ed è morto. Allora, dato che ha dato la sua vita per salvare i vicini, non solo ha riattaccato il cordone ombelicale, no? Da affogato, diciamo, del Titanic, perché quando uno fa un peccato grave affoga, è ritornato a galla per questo atto di amore, il più grande, dare la vita per i vicini, ma si è saltato anche tutta l'incubatrice, tutto il purgatorio, gli mancavano solo 3 messe per andare in cielo. E diceva a Dio Padre, chiama questo bambino più della mamma, del fratello, diceva se questo ragazzo non si fosse salvato in questa occasione, con la via storta, con le vie storte che aveva preso, sicuramente si sarebbe dannato. No? Allora, adesso ci fermiamo, io vi invito a ragionare come papà, che vuole la cosa più grande che vuole per noi, e che diventiamo re, regine, diventiamo come Dio per tutta l'eternità, no? Va bene? Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. Vi benedica di onnipotente Padre e Figlio e Spirito Santo.